Giovanni capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 13. Gesù e Nicodemo. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo.
Perché studieremo, leggeremo e rifletteremo su questo brano molto noto questa mattina e lo vorremmo fare, come dire, con la Bibbia sotto gli occhi perché la Bibbia possa spiegarsi, possa aprirsi alla nostra mente e ai nostri cuori. Ecco, una delle cose più affascinanti dei Vangeli. Poche cose sono così affascinanti nei Vangeli, almeno secondo me, come gli incontri che Gesù fa con le persone. A volte si tratta di scontri duri, altre volte invece si tratta di vere e proprie interviste. Nelle prossime settimane guarderemo tre interviste che tre personaggi diversi fanno a Gesù. È la prima intervista, una delle più drammatiche, una delle più intense. È quella che Nicodemo pone al Signore Gesù. Chi è Nicodemo? Questo Nicodemo è un fariseo della prima metà del primo secolo. È un uomo importante. E lui ha una conversazione, io direi una conversazione sincera, onesta, con Gesù. E la prima cosa da fare questa mattina è osservare a questa conversazione e comprendere in quale modo noi possiamo identificarci in questa conversazione. Incominciamo con Nicodemo. Lui ha un carattere ottimo, è veramente una buona persona, è un onesto cercatore della verità. Lui va da Gesù perché sta cercando la verità e pone delle domande. Arriva nella notte. Ora, molti hanno criticato il fatto che lui vada a Gesù di notte. Io non ci trovo niente di male, non c'è un motivo per accusarlo, perché lui va di notte a Gesù. La cosa importante non è se va di giorno o di notte. La cosa importante è che lui va a Gesù e ci va personalmente, non delega qualcun altro ad andarci. Perché ci va Nicodemo? Perché questo Nicodemo va dal Signore? Perché c'è un gran trambusto attorno nella Palestina in quei giorni. E i capi farisei, vogliono condannare questo nuovo movimento che si sta riunendo attorno al Signore Gesù. Nicodemo non ci sta. Lui è un uomo che vuole prima comprendere, toccare con mano la situazione e poi decidere. Lui non vuole fare delle decisioni, lui non vuole giudicare per partito preso. Quindi va dal Signore Gesù. È vero, forse lo ha già sentito in pubblico, forse lo ha seguito qualche volta in mezzo alla folla, ma questa è l'occasione buona per per verificare personalmente chi è Gesù, cosa vuole quest'uomo, chi è questo movimento che si sta per formare attorno a lui. Vuole capire per conto suo, vuole capire personalmente, non può delegare agli altri, non può pensare come gli altri pensano. Ecco un uomo con una mente indipendente, ecco un uomo con un cuore aperto, ecco un uomo con un giudizio sincero, è un uomo integro, è un uomo che è determinato ad ottenere delle risposte. Non è soddisfatto di aver ascoltato il Signore Gesù in pubblico, adesso lo vuole incontrare faccia a faccia. E Nicodemo è un uomo che onestamente cerca. Non è un bigotto, non è un codardo, non è una persona stupida, è un uomo che sta cercando la verità con tutta la sua persona, e la sua ricerca sarà soddisfatta, perché la Bibbia dice che Dio ricompensa i cercatori di verità. La Bibbia dice che Dio ricompensa chi cerca la verità, e il Signore Gesù dice: cercate e troverete. E lui, forse con molta probabilità, se leggiamo il Vangelo, se andiamo oltre di qualche pagina, lo guarderemo, che Nicodemo si avvicina sempre di più alla comunità cristiana, fino a quando, alla fine, con Giuseppe, interviene per la tomba, per il sepolcro del Signore Gesù. Cari fratelli, magari ci fossero molti Nicodemo oggi, magari ci fossero donne e uomini che cercano la verità con la stessa integrità di Nicodemo, senza pregiudizi, donne e uomini che cercano il Signore Gesù con un cuore nobile e aperto. Magari ci fossero persone come noi, perché questa ricerca sarebbe fruttuosa, perché Dio dice nella sua parola che ricompensa coloro che cercano la verità. Il centro di questo racconto, fratelli, di questo discorso che avviene nella notte, si trova in alcuni versetti, versetto 3. E Gesù gli dice: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Versetto 5. In verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno dei cieli. Versetto 7. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il cuore di questo brano, il centro di questo brano, è la nuova nascita. Nascere di nuovo. Ora, negli ultimi due secoli, il movimento evangelico si identifica non per la sua posizione sulla Bibbia, non si identifica per la sua posizione sulla salvezza, non si identifica per le dottrine che tutti noi andiamo a confessare. Quello che va a caratterizzare l'evangelico, il popolo evangelico, il cristianesimo evangelico secondo la Bibbia, è la nuova nascita. La domanda fondamentale non è quale chiesa frequenti, non è cosa credi in particolare di quella dottrina oppure in quell'altra cosa. La domanda fondamentale è: sei nato di nuovo? Sono nato di nuovo? La nuova nascita ha caratterizzato la mia vita? La nuova nascita ha fatto scalpore nel mondo. Negli anni 70 e 80, in una campagna presidenziale nel Nord America, Jimmy Carter a un certo punto dice: no, io sono nato di nuovo e le mie scelte devono essere fatte in base a quello che mi è successo. Tante altre volte Billy Graham, nelle sue campagne di evangelizzazione in tutto il mondo, gira il mondo a ripetere questo semplice messaggio: bisogna che nasciate di nuovo. Questa è la cosa che fa la differenza. La nuova nascita fa la differenza, non il resto. Non conta, il resto è secondario. È importante che tu e Dio siamo nati di nuovo. È importante che tu e Dio questa mattina, anche su un brano noto e stranoto, ci rendiamo conto della fondamentale importanza della nuova nascita. Con umiltà, con onestà, come Nicodemo, con integrità. E questa mattina vogliamo guardare le caratteristiche fondamentali di questa conversazione tra Gesù e Nicodemo, di questa intervista che Nicodemo fa a Gesù. E il Signore Gesù dà delle risposte che sono straordinarie. La prima cosa che il Signore Gesù dice, che il Signore Gesù spiega, è la natura della nuova nascita. Che natura ha questa nuova nascita? E il Signore Gesù dice varie cose. Dice la prima cosa, che la nuova nascita non è una nascita fisica. È impossibile rientrare nel grembo della propria madre. È impossibile nascere nella carne di nuovo. Quanti di noi vorrebbero l'opportunità di una seconda edizione della propria vita? Per ricorreggere gli errori, per non rifare le scelte che abbiamo fatto, no? Che non ci piacciono. Ma non è questo il punto. Questa non è la nuova nascita. Non c'è una seconda edizione. La nuova nascita non è una nascita fisica. Non ha, perché, versetto 6, quello che è nato da carne è carne, quello che è nato da spirito è spirito. La nascita fisica è una cosa, la nascita spirituale, è un'altra cosa. Ma l'altra cosa che Gesù dice è che la nuova nascita non è automiglioramento. La nuova nascita non è aggiornamento. La nuova nascita non è crescita personale. La nuova nascita non deriva dagli sforzi degli uomini, anche se questi verranno dopo. La nuova nascita, è interessante, fratelli, che nel greco il termine nuovo, questo avverbio, si può tradurre in due modi. Da un lato si può significare nuovo come nuova nascita, dall'altro si può significare dall'alto. La nuova nascita non è autoaggiornamento perché è una nascita che viene dall'alto. È una nascita che deriva da Dio. Non è qualcosa che viene dal basso. Non è un'iniziativa dal basso. È opera di Dio. Non è qualcosa che io posso raggiungere con i miei sforzi. È un qualcosa che Dio opera per la potenza del suo Santo Spirito. La nuova nascita allora non è nascita fisica. Non è autoaggiornamento, non è miglioramento personale. La nuova nascita non è neanche battesimo cristiano. Non coincide neanche col battesimo cristiano. Nella nostra società, se voi domandate ad una persona normale perché si considera un cristiano, lui con molta probabilità vi dirà perché è stato battezzato in una chiesa cristiana. Questo avviene spesso nelle chiese storiche. E spesso si usa questo brano come per appoggiare quest'idea. Il punto è che il Signore Gesù non intende questo. Non intende questo perché, pur se il battesimo è importante, il battesimo è un ordine che Gesù dà dopo la resurrezione. Giovanni 3 è prima della resurrezione. Non può riferirsi al battesimo cristiano. Il battesimo cristiano è importante, è una dimostrazione visibile di quello che il Signore ha fatto. Se il battesimo è una cosa esterna, esteriore, la nuova nascita è una realtà interiore. È una realtà che riguarda l'opera segreta che Dio opera nei nostri cuori. Allora la nuova nascita non è una nascita fisica, la nuova nascita non è automiglioramento, la nuova nascita non coincide col battesimo cristiano, la nuova nascita è una realtà spirituale. Egli caratterizza una persona con un cuore nuovo, con una vita nuova. È vero, la persona che nasce di nuovo in un certo senso resta la stessa. Avrà la stessa faccia, avrà lo stesso corpo, avrà la stessa testa, avrà forse lo stesso temperamento, avrà la stessa personalità. La nuova nascita però procura una nuova vita. La nuova nascita però dà un nuovo cuore, perché quella persona adesso ha una sensibilità nuova che prima non aveva, perché quell'individuo adesso ha una nuova relazione con Dio che prima non c'era, quella persona adesso ha una nuova relazione con il prossimo che prima non aveva, ha una vita nuova, ha delle ambizioni nuove, ha delle aspirazioni nuove, ha degli obiettivi nuovi. Certo, la faccia resta la stessa, il corpo spesso pure. La grazia non cambia la nostra personalità, la grazia non stravolge il nostro essere, noi rimaniamo gli stessi, le nostre attitudini restano fondamentalmente le stesse. La nuova nascita non cambia necessariamente neanche il carattere della persona, non è detto. La nostra base esistenziale non cambia. Chi nasce di nuovo resta lo stesso, ma avrà un cuore nuovo e una mente nuova. Avrà un cuore nuovo e una mente nuova. E questa è la cosa fondamentale. Lo abbiamo letto prima in Ezechiele. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, un cuore che batte. Se questa è la natura della nuova nascita, la nuova nascita ha anche dei risultati. La nuova nascita non si ferma lì, procura delle cose. La nuova nascita è l'inizio della vita. E allo stesso modo della nascita fisica, con la nascita spirituale, alla nascita spirituale segue una crescita. Non possiamo fermarci lì. Quali sono le caratteristiche di una nuova nascita? Versetto 3. E Gesù gli dice: in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Il primo risultato della nuova nascita è che tu e Dio, se siamo nati di nuovo, abbiamo una nuova visione. Abbiamo una nuova visione. Abbiamo una nuova visione del mondo e della vita. Abbiamo una nuova visione di tutta la realtà. E Nicodemo vedrà quello che prima non vedeva. Comprenderà quello che prima non capiva, realizzerà quello che prima non riusciva a realizzare. Quante volte, fratelli, quante testimonianze abbiamo ascoltato di persone che hanno imparato magari a memoria la scrittura, che l'hanno studiata per anni e anni e non hanno capito nulla. Quante volte abbiamo incontrato donne e uomini che hanno approfondito la migliore teologia, che hanno fatto, come dire, il migliore percorso, ma non ha portato a nulla. Ma quando la nuova nascita accade, una nuova visione ci caratterizzerà. Avremo una visione nuova. La Bibbia acquisirà un significato nuovo. La vita avrà un significato nuovo. Il mondo attorno a noi avrà un colore diverso. Il primo risultato della nuova nascita è che avremo una visione diversa. Il secondo risultato è che saremo sottomessi al regno di Dio. Versetto 5. E Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Poiché noi non ci opponiamo più al regno di Dio, se siamo nati di nuovo, la legge del Signore non è più un peso. Se siamo nati di nuovo, i comandamenti del Signore non sono più un peso che opprimono la nostra libertà. Sono lo strumento, anzi, per la nostra libertà. E in Giovanni, e sempre quest'uomo, scriverà nelle sue lettere i risultati pratici dei nati di nuovo. Vuoi comprendere se uno è nato di nuovo o no? Allora guarda a queste cose. Guarda se fa quello che è giusto. Guarda se non persiste nel peccato. guarda se non trasgredisce volontariamente la legge di Dio, guarda se ama gli altri in modo disinteressato, guarda se non cade dalla fede, guarda se alla fine vincerà il mondo. Perché queste sono le caratteristiche di chi nasce di nuovo. La nuova nascita è completamente un'esperienza straordinaria. Stravolge la nostra realtà. Adesso i nostri occhi vedono l'invisibile. Possiamo ascoltare la musica del cielo. E prima, invece, non eravamo altro che ciechi e sordi. Perché questo? Perché siamo nati di nuovo. Nati di nuovo. Nati di nuovo. Ma la nuova nascita non è un'opzione. Non è un'alternativa fra le tante. Versetto 7. E vediamo la necessità della nuova nascita. Guardate. Non ti meravigliare se ti ho detto. Bisogna che nasciate di nuovo. Ti ho detto. Bisogna, dovete nascere di nuovo. Non è un'eccezione che vale per alcuni. Non è qualcosa che riguarda soltanto alcune persone fra di noi. Riguarda ognuno di noi, grandi e piccoli. Tutti noi dobbiamo nascere di nuovo. Questa è una necessità che non possiamo evitare. Ora, non significa, questo non significa che dobbiamo andare a Gesù tutti allo stesso modo. Non significa che diventiamo cristiani e incominciamo a parlare, a pensare esattamente come gli altri pensano. La nuova nascita non significa che diventiamo clonati. La nuova nascita non è uno stereotipo. La nuova nascita significa che individualmente, io e te, andiamo a Gesù e siamo trasformati da Lui, individualmente, nella nostra personalità. Vale per Nicodemo, vale per ognuno di noi, per ognuno di noi. Bisogna che nasciate di nuovo. Pensa a Nicodemo. Pensa a Nicodemo, è un giudeo, è un leader importante, è una persona per bene, è un teologo, è un insegnante della legge, è una persona attenta ed equilibrata. Quest'uomo rappresenta il meglio del giudaismo, è il top, è il VIP, è a posto dal punto di vista etico, è a posto dal punto di vista religioso, è a posto dal punto di vista culturale. È un uomo essenzialmente a posto, non ha bisogno di nulla. Sa anche qualcosa sull'origine divina del Signore, del Cristo. Versetto 2. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Anche qualche informazione sulla divinità di Gesù. Ma non basta. Non serve a nulla. Non è sufficiente. Gesù dice, tu, Nicodemo, devi nascere di nuovo. Il resto non importa. Sappiamo, fratelli, che una delle opere più forti e preferite di Satana è quello di camuffare la verità. Infatti spesso si pensa che sia sufficiente fare o essere qualcosa. Quindi molti di noi, forse, penseranno che sia importante, essenziale andare in chiesa, comportarsi bene, avere una buona cultura, avere qualche informazione sulla religione, avere la coscienza a posto. E molti di noi inconsciamente pensano che in questo modo hanno il biglietto di prima classe per il cielo. Ora c'è Nicodemo, il dottor Nicodemo, che aveva tutte queste cose, ma di più. E Gesù dice che non serve a nulla. Devi nascere di nuovo. Com'è possibile? Com'è possibile nascere di nuovo? Com'è possibile che questo succeda? come si fa? Ci sono delle condizioni. Ci sono delle condizioni per nascere di nuovo, dalla parte di Dio e dalla nostra parte. Guardiamo quali sono. La nuova nascita dalla parte di Dio è un mistero, è un'opera di Dio stesso. Nessuno di noi ha deciso di nascere fisicamente. Se noi siamo nel mondo è perché i nostri genitori hanno deciso per noi. Allo stesso modo, nella nascita spirituale non dipende da noi. La nuova nascita arriva per l'iniziativa divina, per l'opera del Signore. Nascere di nuovo, lo abbiamo visto, è nascere dall'alto, non dal basso. Dio la rende possibile. E il Signore Gesù spiega come questo avviene. Versetto 8. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Allora la nuova nascita è opera dello Spirito, è opera dello Spirito Santo. Come funziona? Si racconta la storia di un ragazzino che in un paese di mare incontra un marinaio che stava per imbarcarsi con la sua barca e c'era del vento. Il ragazzino, come dire, con l'atteggiamento tipico che i ragazzini hanno, con l'ingenuità, chiede a questo marinaio esperto: cos'è il vento? Il marinaio guarda questo ragazzino e gli dice: io non so esattamente cosa sia il vento, io non so esattamente darti una definizione di cos'è il vento, però so issare la vela, però so sentirlo, e quando sento il vento io isso la vela. È la stessa cosa, è per noi. Non devi comprendere pienamente come lo Spirito opera. Non devi comprendere come lo Spirito crea la nuova vita nelle persone. È un mistero, è un miracolo. Non ci sarà nessuno che riuscirà a spiegartelo come la nuova nascita possa accadere. Non ci sarà un teologo che ti risolverà i dubbi. Non ci sarà un psicologo che ti chiarirà il meccanismo. Ma tu lo puoi sperimentare. Come quel marinaio. Tu puoi fare la vela, se lo sai. L'altra condizione è dalla nostra parte. E bisogna pentirsi e credere. Versetto 5. E Gesù dice: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno dei cieli, nel regno di Dio. Cosa significa acqua e spirito? Milioni di interpretazioni. Non le guarderemo questa mattina. Ma io sono convinto che acqua e spirito si riferiscano alla predicazione di Giovanni Battista. E la predicazione del Battista era una predicazione che richiamava al pentimento, al ravvedimento. Acqua e spirito, significa che bisogna pentirsi dei propri peccati e credere in Gesù. I versetti alla fine sono essenziali. Qua Gesù richiama una storia che è raccontata nel libro dei Numeri, quando il popolo di Israele, per la sua ribellione, è colpito da una piaga, rischia l'avvelenamento completo. Il popolo si ribella e Dio lo punisce. Il popolo si pente e chiede a Mosè di intervenire. E lui cosa fa Mosè? Va a costruire un serpente di rame. E il libro dei Numeri ci dice che chi guardava quel serpente di rame otteneva la guarigione, otteneva la vita. Immagina di essere tra questi israeliti. Erano perplessi. Loro con le rappresentazioni artistiche non è che andassero molto d'accordo. non capivano cosa stava succedendo. Eppure c'era quell'unica possibilità per avere la vita. C'era quell'unica possibilità per ottenere la salvezza. Guardare il serpente di rame. E in questo brano il Signore Gesù ci dice che c'è un'unica possibilità per avere la vita. Guardare alla croce di Gesù. Perché quel serpente di rame richiama la croce di Gesù Cristo. Ognuno di noi, fratelli, deve nascere di nuovo. Deve guardare alla croce di Gesù. È l'unica condizione. Guardare alla croce. Io potrei raccontarvi la storia, la testimonianza di migliaia di donne e uomini che hanno guardato alla croce e sono stati, sono nati. Posso poter raccontarmi come è successo a me, tu forse puoi raccontare come ti è successo, ma voglio raccontarti, voglio dirti soltanto che se tu e io, se nasciamo di nuovo, il perdono e la pace ci caratterizzeranno. Sono momenti importanti. Era una domenica mattina e c'era freddo e pioggia. Un ragazzino sta camminando per le strade di una grande città, non sa cosa fare, non sa dove andare. Gira un po' a zonzo e trova in una strada una piccola chiesetta. Non sa spiegarti perché. Entra in questa chiesa. In questa chiesa erano soltanto in 12. E a un certo punto, qualcuno, un predicatore, si alza e va dietro al pulpito. Quel predicatore era una persona comune, non era un teologo. Eppure, scriverà questo ragazzino nella sua autobiografia, sebbene la sua grammatica e la sua dizione non fossero pienamente corrette, mi stava dicendo con vigore che bisognava nascere di nuovo. Alla fine il predicatore guardò verso quel ragazzo che era seduto in fondo e dice direttamente al ragazzo: caro ragazzo, sempre disperato e miserabile, e rimarrai sempre tale se tu non obbedisci al Vangelo. Guarda a Gesù Cristo, non devi fare nulla, devi soltanto guardare alla croce di Gesù Cristo. Dopo questa frase, il ragazzo che si chiamava Charles Spurgeon, che diventerà il predicatore più noto negli ultimi secoli, nasce di nuovo. Nascerà di nuovo. Ha guardato a Gesù Cristo e ha ricevuto la vita eterna. Ha guardato alla croce ed è successo qualcosa di straordinario. È nato di nuovo. Perché Dio ha tanto, come continua il verso, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Io concludo. A cosa sto guardando? Chieditelo questa mattina. A cosa stai guardando? A te stesso? Alle tue preoccupazioni? Alla tua famiglia? Ai tuoi fallimenti, alla Chiesa, agli altri, alla filosofia, alla tua cultura, al tuo benessere? Ma cosa stai guardando? Guarda Cristo, guarda Gesù e otterrai perdono e salvezza. Non c'è nessun'altra strada, non c'è nessun'altra alternativa. Inchiniamo il nostro capo.